in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Poi vi citerò giusto la prima pagina del Financial Times, però appunto è lo spazio per la rassegna dei quotidiani italiani del sabato. Il Sole 24 Ore apre sulle dichiarazioni del governatore della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, molto attese, fatte a Jackson Hole. Il simposio che si svolge in questa località, diventata famosa, del Wyoming proprio per questo, e il titolo del Sole 24 Ore è: Powell, è ora di tagliare i tassi, l'inflazione scende ed è più vicina all'obiettivo del 2%, l'economia americana accelera. Decisivi i prossimi dati macro, sale l'attesa per la riunione di settembre, perché a questo simposio di Jackson Hole non si decidono rialzi o ribassi dei tassi, ma appunto si fanno semmai degli annunci. La mossa avverrà poi a settembre. A centropagina una notizia di finanza che riguarda la rete internazionale di Team Sparkle: investitori cercasi ma la vendita non decolla, spiega poi Antonella Olivieri a pagina 13. Sul tema del nucleare che abbiamo trattato nei giorni scorsi, Andrea Gagliardi a pagina 4 intervista al ministro Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente: il nucleare va portato avanti, serve realismo. E poi c'è, e ve lo segnalo, lo trovate anche su altri giornali, ma l'articolo che vi segnalo è il più obiettivo, se vogliamo dire, libero da termini usati non esattamente nel modo in cui vengono usati negli Stati Uniti, ma spacciati per appunto con il significato autentico, e l'abbiamo spiegato più volte in questi giorni qui a Radio 24. Attenzione a usare i termini gender e woke quando si fa riferimento a vicende americane, perché lì sono usati ormai in un modo diverso. Detto questo, la notizia è che Harley Davidson e Jack Daniels, quindi uno dei più famosi marchi di motociclette e un famoso marchio di whisky, in retromarcia sull'inclusività. Lo racconta molto bene, vi dicevo, Monica D'Ascenzo, richiamata in prima pagina e poi a pagina 13. Dopo il costruttore di moto, anche il produttore, scusatemi, di bourbon, non di whisky, rinuncia ai piani. Ieri la società ha annunciato lo stop ai programmi di inclusività e antidiscriminazione, adducendo pressioni politiche. E tutto questo deve un po' fare riflettere, perché uno studio di McKinsey ha dimostrato come le aziende che hanno programmi di inclusione sociale, di parità di genere, di apertura ai diritti, maturano risultati migliori nel 39% dei casi esaminati su un campione di società di tutto il mondo. Sulle parole di Jerome Powell vi segnalo il reportage di Marco Valsania e l'analisi di Donato Masciandaro, intitolata "Così il capo della Fed vota per Kamala". Verso le elezioni un buon governatore traccia la rotta, uno mediocre si limita a galleggiare, uno pessimo si schiera. Powell si è fermato all'annuncio senza dare informazioni di prospettiva sulle prossime mosse. E Gianluca Di Don Francesco, a proposito di banche centrali, nella stessa pagina parla invece delle parole del governatore della Banca del Giappone, che conferma il percorso di stretta graduale. Katsuo Ueda, governatore della Banca del Giappone, ha detto: i tassi reali sono negativi, se l'economia tiene potranno salire. Con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, in edicola Plus 24, questa settimana la copertina è particolarmente interessante, un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale generativa, curata da Adriano Attos, che è il direttore creativo del Sole 24 Ore, è difficile come sempre descrivere le immagini con le parole, ma se seguite Adriano sui suoi social, comunque l'ha postata già da ieri questa copertina. E sono delle cassaforti, quelle un po' vecchio stile, impilate. Il titolo è "Conti deposito, come scegliere il più conveniente, le migliori offerte sul mercato prima del taglio dei tassi previsto a settembre. Ecco chi batte la concorrenza dei titoli di Stato. Occhio alla solidità della banca e ai possibili cambi in corsa delle condizioni nei contratti già in essere". E sui temi dei rialzi dei i tassi di interesse o ribassi e le mosse delle due banche centrali europee che spostano di più poi le politiche monetarie mondiali, cioè la Federal Reserve e la BCE, a questo è dedicato l'editoriale di Gianfranco Ursino, responsabile di Plus 24, quella marcatura uomo su Fed e BCE. Ed è l'apertura del Sole 24 Ore, è praticamente la stessa di Financial Times, che apre oggi con Powell says he's ready to cut rates, quindi Powell dice di essere pronto a tagliare i tassi. A centropagina una foto di Mike Lynch con la figlia Hannah, e il riferimento è al naufragio al largo di Palermo e al ritrovamento dell'ultimo cadavere che mancava delle persone disperse, quello appunto di Hannah Lynch, figlia del proprietario della barca naufragata. Vi segnalo dalla prima pagina una foto di Pasolini, perché poi all'interno c'è una pagina e mezzo di Marianna Giusti, corrispondente di Financial Times dall'Italia, che parla di un nuovo libro sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon sabato. Eravamo abbiamo visto la prima pagina di Sole 24 Ore, Financial Times, quella del Corriere della Sera, come molti altri giornali, ha la maggiore enfasi per il discorso di Kamala Harris, che, come abbiamo visto, insomma, è stato nella notte tra giovedì e venerdì per noi italiani, quindi nessuno è riuscito, anche se c'erano state delle anticipazioni, quindi già ieri avevamo segnalato alcuni commenti, ma nessuno era riuscito a sentirlo dal vivo per poi scriverne, quindi oggi ci sono diversi commenti. Walter Veltroni, un vento cambiato. Il titolo però del Corriere della Sera, quello di Veltroni, è appunto un commento, è Harris all'attacco di Trump, lui è poco serio, ora una nuova America. In realtà, scusatemi l'ossessione per le parole, per le traduzioni, però io ho letto veramente tantissimi commenti su questo discorso e diciamo che per una buona maggioranza mi hanno fatto domandare se chi ha scritto il commento ha ascoltato il discorso di Kamala Harris, ma proprio per un problema di comprensione di quello che Kamala Harris ha detto. In ogni caso, lei non ha parlato di poco serio, ha parlato di unserious, che in realtà è una sorta di neologismo, nel senso è aserio, dovremmo dire in italiano, nel senso che è proprio, secondo Kamala Harris, naturalmente le dichiarazioni di Donald Trump non sono anche difficili da commentare e confutare. Abbiamo appena visto il dato, questo è un dato che mi ha fatto veramente impressione, il dato sull'inflazione americana, che è intorno al 2%, lo dice il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Due giorni fa Donald Trump ha detto che per colpa di Joe Biden e Kamala Harris l'inflazione americana è a due cifre, ma in realtà sarebbe in alcuni casi tra il 20 e il 40%. Vi rendete conto? Cioè, sono dati questi, soprattutto sull'economia, e vedremo come si svolgerà il dibattito, che è difficile anche replicare di fronte a dati così lunari dati da Donald Trump. Ma anche su di lui ci sono tantissimi commenti. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo questa curiosissima foto che ritrae Emma Maria Mazzenga, 91 anni, e Angelo Squadrone, 95. La prima è un ex insegnante, il secondo è un ex ufficiale dei paracadutisti. Noi, i campioni della corsa a 90 anni, successi dei, tra virgolette, nonni azzurri in pista ai campionati che si stanno tenendo, che si sono tenuti a Göteborg in Svezia. La Repubblica, Harris Trump via alla sfida. Chiusa la convention di Chicago, Kamala lancia la corsa alla Casa Bianca puntando su classe media, donne e minoranze. E poi la notizia invece sul fronte della campagna di Donald Trump è che ha ottenuto il sostegno di Robert Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy, fratello di JFK, assassinato mentre stava per probabilmente vincere le primarie del Partito Democratico e candidarsi alla presidenza. prepara, secondo Repubblica, Donald Trump prepara una campagna al vetriolo negli Stati Uniti decisivi, negli stati decisivi è sempre testa a testa, questo dicono i sondaggi. A centropagina una foto di Yannick Sinner, avete sentito la notizia del licenziamento dei due collaboratori, lo sfogo di Sinner, non ho fatto nulla di male. Il Messaggero invece apre sulle dichiarazioni di Giorgetti al meeting di Rimini, PNRR, Giorgetti incalza l'Unione Europea. Il ministro a Rimini, piano sovietico, in realtà detta così, che per chi si fermasse al titolo è un po' perentoria, in realtà Giorgetti ha subito detto permettetemi la battuta, e il commissario all'economia Gentiloni, presente a Rimini, ha detto conosco le battute di Giorgetti, quindi bisognerebbe sfumarla un po' questa dichiarazione, perché ripeto, in un titolo messa così è un po' fuorviante. Battaglia per allungare le scadenze oltre il 2026, critiche al patto di stabilità e di breve respiro. E poi c'è anche la notizia di Powell che annuncia il taglio dei tassi. Ma vi segnalo sullo Ius Scholae, l'altro grande tema di questi giorni, ce ne occuperemo anche noi settimana prossima, 24 mattina estate, l'editoriale di Romano Prodi intitolato Ius Scholae, perché aiuterebbe il paese. Vi leggo le prime righe. In tutto il mondo si moltiplicano le analisi che dimostrano come una delle più efficienti leve per lo sviluppo e la crescita sia l'attrazione degli specialisti a diversi livelli, provenienti da ogni parte del pianeta. Specialisti di tutti i tipi, sofisticati e meno sofisticati, non solo perché ricoprono posti di lavoro scoperti, ma anche perché, portando differenti esperienze e contatti, innalzano l'efficienza dei lavoratori locali. E poi cita alcune di queste ricerche. Spiega, fa l'esempio naturalmente degli Stati Uniti, dove tra l'altro Kamala Harris sarebbe un esempio di ius soli, perché è nata da persone che non avevano la cittadinanza americana negli Stati Uniti, ed è una differenza rispetto a Barack Obama, perché uno dei genitori di Barack Obama aveva già la cittadinanza americana, e quindi è così, per una coincidenza insomma di temi, si può fare il confronto tra la situazione italiana, a maggior ragione tra la situazione italiana e la situazione americana. Spiega sempre Romano Prodi, come riferisce l'Economist, persino Trump, nonostante la sua politica anti-immigrati, è arrivato a dire che se uno straniero si laurea in un'università americana ha diritto appunto di dare poi il suo contributo all'economia americana, alla società americana. In prima pagina il calciomercato con questo titolo: pazzi per un no, romanisti in festa per il rifiuto di Dybala ai 75 milioni arabi. La Stampa titola su questa dichiarazione di Giorgetti, ma con un angolo un po' diverso da quello del Messaggero: riforme e manovra, alta tensione Italia-Unione Europea. Giorgetti critico sulle regole del PNRR, Gentiloni serve al paese, la nuova commissione spinge sul rigore. Ricordiamoci che la nuova commissione in realtà non c'è ancora, c'è la presidente della commissione Ursula von der Leyen, che come vedremo anche in alcuni articoli sta lavorando appunto a questa commissione. La fotonotizia della prima pagina fa riferimento a due pagine di Francesca Mannocchi, che ha intervistato un obiettore israeliano, Yuval Green, volontario dopo il 7 ottobre. Questa guerra è una follia, obiettore di coscienza, nel senso che ha rinunciato appunto a combattere. A centropagina però il titolo è Harris Trump, le due Americhe. Il Giorno, la lite Lega Forza Italia scuote il governo, questo è il tema Ius Scholae, Ius Solis, frattura netta sulla cittadinanza ai migranti, crippa braccio destro di Salvini a Tajani, volete andare col PD. E a centropagina una foto di Yannick Sinner con un virgolettato: non ho colpe. Il Giornale apre quel increscioso documento del cosiddetto nuovo Partito Comunista Italiano, che si è schierato contro, secondo chi ha redatto il documento, gli agenti sionisti che operano in Italia, ne ha fatto proprio un elenco. Siccome di questo elenco fanno parte diversi giornalisti del giornale, oltre che di altri quotidiani e informazioni di centrodestra, ma non solo, il giornale titola Colpire i vertici del giornale. Appunto, nella lista di obiettivi nel mirino del nuovo Partito Comunista anche Sallustri, Feltri, Porro e Minzolini. Sinistra radicale in silenzio. Subito sotto la testata un riferimento ai due fatti americani, cioè la convention con un lungo intervento di Edward Luttwak, questione morale e politiche estremiste, quello che Kamala non dice all'America. E poi parla il presidente Powell, la Fed rompe gli indugi, è ora di tagliare i tassi. E alle pagine 2 e 3 e poi anche a pagina 5 trovate le foto con alcune delle foto delle persone finite in queste liste di proscrizione: Alessandro Sallusti, Vittorio Feltri, Nicola Porro, Augusto Minzolini, Fiamma Nierenstein, tutti i giornalisti del giornale, Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità, Mario Secchi, direttore di Libero, Daniele Capezzone, vice direttore di Libero, Paolo Mieli, ritroverete, ve lo ricordo ancora una volta, il lunedì 2 luglio a 24 mattino con Simone Spezia, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, Enrico Mentana, direttore del TG della 7, e Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio. Il commento è appunto di Fiamma Nierenstein e vi leggo le ultime righe. Resta l'antisemitismo, l'odio più antico, rispolverato da una miserabile congrega di neocomunisti che spiega con le minacce agli ebrei e agli amici degli ebrei quanto la vita di Israele sia essenziale per tutti. Libero, la lista dell'odio rosso, la follia del nuovo PC e dei CAR che fanno circolare sul web elenchi di politici e giornalisti accusati di far parte dell'entità sionista. Daniele Capezzone, per diciamo il quarto giorno di fila, pubblica un articolo molto critico sugli interventi alla Convention Democratica e in particolare su quello di Kamala Harris, e il titolo dell'intervento è questo: Kamala travolta da uno tsunami di bava. E anche Libero pubblica integralmente la lista di queste persone additate come agenti sionisti operanti in Italia. Ci sono anche manager, John Elkann, Franco Bernabé, Leonardo Maria Del Vecchio. Poi ci sono altri politici, tra i quali Maurizio Gasparri. Ci sono anche esponenti politici diciamo più indipendenti, non so, come Marco Taradas, poi naturalmente molte persone di nota fede ebraica. Poi ci sono il numero più numeroso sono appunto i giornalisti, e qui sono principalmente giornalisti vicino al centrodestra, agli organi vicini al centrodestra, ma non solo, perché per esempio c'è anche Beppe Severgnini, c'è Ferruccio De Bortoli. La Verità: mascherine, chiusure, vaccini, tornano gli orfani del Covid. Basta un minimo rialzo già concluso dei contagi, sapete che il Covid appunto circola ancora, e riparte l'ossessione. Obblighi di protezione, RSA blindate e al pubblico, e incredibilmente le regioni si mettono a fare incetta di Pfizer and Company per inspiegabili dosi ai minori. A centropagina una foto di Giorgetti, sfogo Giorgetti su patto PNRR, sembra l'URSS, e Gentiloni fa il risentito. Il nuovo PC scheda i bersagli filo Israele, quindi anche qui sempre la stessa questione, delirante e pericoloso comunicato della sigla clandestina che per difendere, tra virgolette, chef Rubio, lo chef che con posizioni non solo pro-Palestina ma proprio antisemite, nemmeno anti-Israele, antisemite, indica aziende, politici e giornalisti, agenti sionisti complici del giornalismo. Tra questi Belpietro, Mario Giordano, anche lì della Verità, e Paolo Del Debbio, che firma anche l'articolo. Ci lasciamo un attimo, sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e all'ascoltatore che mi chiede se nella lista non c'è David Parenzo. Sì, c'è anche David Parenzo, c'è sua moglie Natania Zevi, c'è Manuela Dviri che scrive per il Fatto Quotidiano ed è tra le più dure critiche con i suoi reportage, tra l'altro reportage appunto non opinioni, da Israele del governo Netanyahu. Torniamo alle prime pagine e visto che abbiamo nominato prima del Fatto, vi cito quella di Avvenire che invece apre sui negoziati in corso per un'eventuale tregua nella striscia di Gaza. La carta ONU: nella nuova mappa proposta da Tel Aviv previsti caschi blu e un contingente europeo nei corridoi di confine della striscia. Per gli Stati Uniti si sono fatti progressi sui negoziati. A centropagina l'anniversario del terremoto nel centro Italia, il 24 agosto 2016 la prima scossa in centro Italia, le scuse per i ritardi accumulati, terremoto 8 anni dopo, tante ferite ancora aperte. Il Fatto Quotidiano: PD in rivolta contro Renzi, sondaggi fa perdere voti. Sapete che c'è questo avvicinamento nelle ultime settimane tra il PD e Matteo Renzi, ex membro del Partito Democratico, anche suo ex segretario, dovrebbe anche intervenire ad alcune feste dell'Unità e secondo appunto il Fatto Quotidiano. Però l'ex ministro Speranza, per esempio, dice spalancò le porte alle destre, un altro esponente del PD dice il suo 3% non è sommabile e un sondaggista dice noto farebbe fuggire gli elettori Dem e Movimento 5 Stelle. Vi segnalo dal Fatto Quotidiano un'intervista a Vittorio Feltri, che è naturalmente opinionista del giornale, ma ne è stato anche direttore, di Tommaso Rodano, che si intitola Le voci su Arianna, Sallusti e Palamara, testuale, sono culo e camicia. Credo che lo spiffero sia vero, il riferimento è all'apertura del giornale di domenica scorsa, dove si ipotizzava una indagine su Arianna Meloni per traffico di influenze aperta dalla Procura di Roma, di cui l'attuale direttore del giornale Alessandro Sallusti dice di avere fonte certa. Credo che lo spiffero sia vero, dice Feltri, ma vedremo, al massimo è una balla in più, ne ha già scritte tante. Su Arianna Meloni vi segnalo, perché non l'ho trovato da nessun'altra parte, c'è un lungo colloquio, lunghissimo, che occupa poi una pagina intera all'interno, richiamato in prima pagina, un lunghissimo colloquio di Simone Cannettieri con appunto Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, nonché responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia e da sempre dirigente di Fratelli d'Italia. Il titolo dell'articolo è La folle estate di Arianna Meloni. Sì, di Arianna Meloni. Sì, io e Lollo Brigida ci siamo lasciati. La sorella della premier e dirigente di Fratelli d'Italia. Con Francesco resta la stima, ma l'amore è un'altra cosa. E poi però ha parlato anche dei presunti complotti dei PM, le accuse di vittimismo, il governo e il partito. Colloquio esclusivo. E trovate appunto tutto sul Foglio di oggi. E forse appunto la notizia che, ripeto, ho letto solo qui, è che Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida, che anche in tutti gli articoli che oggi parlano delle sue dichiarazioni, sue di Francesco Lollobrigida, a Rimini viene definito il marito di Arianna Meloni, in realtà appunto si sarebbero lasciati. La stima resta, ma l'amore è un'altra cosa. E tra l'altro veramente in questa pagina poi sono tantissimi altri temi affrontati da Arianna Meloni e Simone Cannettieri. Per esempio c'è quest'altra notizia, che Fratelli d'Italia lancia una scuola di formazione per i dirigenti, non vogliamo chiuderci nel palazzo. Vi segnalo anche la prima pagina del Manifesto, vedo rosso con una foto di Macron, perché come ci ha raccontato anche ieri Tonia Mastrobuoni a 24 Mattino Estate, archiviate le Olimpiadi, a Parigi sono partite le consultazioni per formare il nuovo governo. Macron è deciso a sbarrare la strada alla France Insoumise, il partito di, come lo ha giustamente chiamato Tonia Mastrobuoni, non estrema sinistra ma sinistra radicale, e prova a spaccare il fronte popolare, pretende quella maggioranza assoluta che i suoi hanno già perso, perché è vero che questo fronte popolare è riuscito alle elezioni del 7 luglio ad avere la meglio sul fronte guidato, o meglio sul partito di Marine Le Pen, ma è anche vero che in questi quasi due mesi poi al suo interno questo fronte popolare si è spaccato. Un aggiornamento sul naufragio, sull'affondamento del Bayesan. Silvia Pieraccini, che già ieri aveva fatto i conti sulle possibili entità delle polizze e dei risarcimenti, naturalmente ci aggiorna sulla cronaca, quindi recuperata Hannah Lynch, caccia alla responsabilità, e poi oggi ci sarà la conferenza stampa del procuratore Cartosio e vedremo se sono appunto già stati iscritti degli indagati nel registro degli indagati. Tra l'altro, siccome erano tra i morti c'era anche il banchiere Jonathan Bloomer, che era guida della compagnia assicurativa, della banca Hiscox. E Nicole degli Innocenti ci aggiorna anche da Londra: per il finanziere Bloomer partita la sostituzione nei board. Ieri la compagnia Hiscox ha nominato un nuovo presidente ad interim forse avete seguito un po' questa vicenda che ha scatenato molte teorie complottistiche. Jonathan Bloomer era uno delle persone che aveva assistito Mike Lynch nella causa contro HP negli Stati Uniti, il ruolo cruciale nel processo a Lynch, e appunto adesso vedremo come si riassesteranno anche le società a cui erano a capo le vittime di questo naufragio. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche una pagina naturalmente sulla guerra in Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Si legge sul Sole 24 Ore: il negoziato appeso a un filo, IDF, cioè l'esercito israeliano in allerta, teme Hezbollah, quindi attacchi dal Libano. E poi invece dalla pagina dei commenti vi segnalo un articolo di Cristina Battocletti che ci porta a Venezia, dove sta per aprirsi l'81esima edizione della Mostra del Cinema. 13.000 accreditati, un budget di 23 milioni e 16 di costi, attendendo Lady Gaga nella speranza di un nuovo Oscar. L'ultima segnalazione che vi faccio dal Sole 24 Ore è un'interessantissima pagina con due articoli, uno di Roberto Galullo che è con una mappa dell'Africa. Morto Prigozhin, fondatore della Wagner, i mercenari russi sono più forti in Africa. È già passato un anno, i paramilitari di Wagner ora agiscono sotto l'egida del Ministero della Difesa russo con il nome di Africa Corps, e anche il conflitto geopolitico con l'Ucraina si gioca nei paesi del Sahel. E anche di questo avevamo deciso di fare un approfondimento settimana prossima, 24 mattina estate. E poi c'è l'articolo di Antonella Scott che ci dà conto della visita del premier indiano Narendra Modi in Ucraina, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Modi esorta Zelensky ad avviare trattative per una pace giusta. E questo è naturalmente uno sviluppo interessante sul fronte diplomatico, sull'altra guerra, quella appunto scatenata dalla Russia con l'invasione dell'Ucraina il 22 febbraio del 2022. Dalle pagine di sport del Corriere della Sera, ma trovate l'aggiornamento anche su altri giornali, le regate della Coppa America, che abbiamo detto sono iniziate il 22 di agosto, e ieri Luna Rossa ha battuto gli americani. La mossa geniale di Spithill, che è il timoniere di Luna Rossa, James Spithill, che è di origine australiana ma appunto è il timoniere di Luna Rossa, la mossa geniale di Spithill, Luna Rossa decolla, americani battuti. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista a Bill Emmott, ex direttore dell'Economist e ora editorialista, e sul discorso di Kamala che secondo lui ha spaventato Putin e Xi ma è piaciuto agli europei. Mosca e Pechino preferiscono Trump perché indebolirebbe gli Stati Uniti e perché ama gli autocrati. Lui stesso aspira a diventarlo, questa è l'opinione di Bill Emmott, che intervistato da Enrico Franceschini dice: detto questo, gli americani, come altri popoli, votano con il portafoglio più che sulle questioni internazionali. E Emmott risponde che, ricordiamolo, non è americano, è di origine britannica. Sì, ma anche la politica estera può avere un peso. La sfida principale per Kamala Harris è presentarsi agli elettori come un leader forte, capace di guidare l'esercito e il paese in momenti di crisi. Quello che gli americani si aspettano dal proprio presidente e comandante in capo, come già Hillary Clinton prima di lei, ha uno svantaggio nel modo in cui viene percepita, perché è donna e negli Stati Uniti non c'è mai stata una donna presidente, ma nel discorso alla convention ha fatto un primo passo per dimostrare di che pasta è fatta e lo ha fatto nella maniera giusta. E ancora una volta vi invito, visto che non si tratta di un discorso lunghissimo, sono circa 40 minuti, pronunciato anche scandendo bene le parole, anche diciamo interrotto moltissimo dalla platea del centro dove si teneva il congresso, ascoltatelo, magari usate un traduttore automatico e poi vi fate la vostra opinione, perché davvero, lo ripeto ancora una volta, i commenti che sto leggendo mi fanno veramente spesso dubitare che poi questo discorso sia stato ascoltato nei dettagli dalla prima all'ultima parola. Vi dicevo, la Commissione europea, Tonia Mastrobuoni ci racconta Ursula beffata sulla parità di genere. In commissione sono stati proposti 16 uomini. La maggioranza dei paesi suggerisce alla presidente un solo candidato maschio. È l'ironia fatta anche dal quotidiano online politico Ursula von der Leyen's EU Commission Sausage Fest, la home del sito politico che ironizza usando il doppio senso di una festa della salsiccia. Meloni presenta Fitto, il socialista Schida, profili deboli, molti saranno bocciati. Secondo Irene Tinagli, che è un economista ed è stata rieletta al Parlamento di Strasburgo nelle liste del Partito Democratico, von der Leyen arginerà l'attacco ma non si può abbassare la guardia. L'Italia deve fare la sua parte. All'ascoltatore che mi diceva non parlate di quello che è successo in Germania, c'è un articolo su Repubblica, strage in Germania, la festa della diversità, 3 morti e 7 feriti gravi. Passanti aggrediti con il coltello alle celebrazioni per i 650 anni della città di Solingen, dedicate ai temi dell'inclusione, ed è scattata la caccia all'uomo. E a proposito di Germania e a proposito di Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Crespi anticipa che a Venezia verrà presentato anche il documentario su Leni Riefenstahl, lo sguardo sull'abisso della regista di Hitler che inventò le fake news. È un documentario firmato dal cineasta tedesco Andres Weil e che arriverà alla mostra il 29 e 30 di agosto. Ultima segnalazione prima di fermarci per un aggiornamento sulla viabilità. Sul Messaggero c'è un approfondimento sulla Ius Solis o comunque la riforma del reddito del modo in cui si ottiene la cittadinanza italiana. Terzi nella UE, l'Italia, e con le norme più severe. Nel 2023 quasi 200.000 concessioni per gli stranieri residenti nella penisola. Con lo Ius Scholae i nuovi italiani sarebbero più di 500.000 nei prossimi 5 anni. E di questo anche ve l'ho detto, ma ve lo ripeto, scusatemi, sono un po' addormentata e quindi forse un po' ripetitiva, ma di questo ci occuperemo in profondità anche settimana prossima, 24 mattina estate. Ora ci lasciamo un attimo per la viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. E tra l'altro un'ascoltatrice molto attenta è andata proprio a cercare su un vocabolario il significato della parola unserious e letteralmente è not considered important or worth respect, sinonimo frivolous, ed è la definizione che Kamala Harris ha dato di Donald Trump dicendo he's unserious, ma le conseguenze che avrebbe una sua seconda presidenza sono molto serious, sono molto serie. E a proposito, dicevamo della novità di Robert Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy, fratello di JFK, Kennedy Jr. con Trump allarmi democratici. I fratelli lo hanno definito un traditore, la famiglia Kennedy è considerata la famiglia di democratici, di leader democratici più importante negli Stati Uniti. Lui, Robert Kennedy, si candidava come indipendente, in realtà lui ha detto che non si ritira ma che sospende la campagna elettorale perché in 10 stati non comparirà il suo nome nelle schede elettorali, appunto. Secondo le analisi può valere il 5% dei voti. Intanto il team del tycoon, scrive Anna Guaita sul Messaggero, prepara la strategia per il dibattito di settembre che dovrà puntare su inflazione e immigrati. E poi c'è un'interessante intervista a Riley Boyd, che è la portavoce dei cosiddetti repubblicani dissidenti, cioè i Republican Voters Against Trump, gli elettori repubblicani anti-Trump. Quei repubblicani contrari a Donald, non lo votiamo, distorci i nostri valori. A proposito di artista tirata per la giacchetta per fare endorsement, che poi non ha fatto a oggi, parliamo di Taylor Swift, che ha concluso tutte le tappe europee del suo Eras Tour, adesso è tornata in America, e intanto però al Victoria and Albert Museum fino all'8 settembre ci sono 13 installazioni dedicate alla cantante americana, ce lo racconta Andrea Palazzo sul Messaggero. Il ciclone Taylor Swift ora conquista i musei. Alan Friedman sulla Stampa interviene sulla convention, dice che Kamala stupisce ma non facciamoci illusioni, la scalata alla Casa Bianca comincia adesso. I 4 giorni di kermesse, i sondaggi in crescita hanno alimentato l'entusiasmo per i Dem, ma il paese resta diviso e a decidere potrebbero essere poche decine di migliaia di voti nei famosi swing states. Vi dicevo le due pagine di Francesca Mannocchi sulla Stampa, questo colloquio con Yuval Green. Mi hanno detto di bruciare le case dei civili palestinesi, questa guerra è una follia. Da riservista a obiettore di coscienza. Mi sono offerto volontario dopo il 7 ottobre, poi l'occupazione è diventata solo vendetta, non cerchiamo di salvare gli ostaggi. Tutto Libri in edicola con la Stampa come ogni sabato, un supplemento dedicato appunto alla lettura, in estate è ancora più corposo ma esce tutto l'anno, e vi segnalo in particolare un racconto di Nicoletta Verna intitolato Uno straniero, perché oltre a contenere consigli e recensioni contiene appunto anche racconti, un po' come fa la lettura, il Robinson e naturalmente la domenica del Sole 24 Ore. Sempre dalla Stampa due pagine interessanti, mi viene quasi da dire un po' come sta facendo il Sole 24 Ore, un viaggio nell'intelligenza artificiale nelle aziende che già la utilizzano. Il lato buono dell'intelligenza artificiale, che non serve solo a produrre immagini o testi falsi, ma è utilizzata in Italia e nel mondo per sviluppare strumenti per la salute, la gestione delle risorse e l'istruzione. Dalla Stampa un'ultima segnalazione, una bella intervista di Giulia Zonca ad Ampra Sabatini, che è l'atleta paralimpica che gareggerà, è stata oro paralimpico nei 100 metri a Tokyo e adesso è già arrivata a Parigi, ricordiamo cerimonia di inaugurazione delle Paralimpiadi 28 agosto e poi al via il 29 agosto, per noi le seguirà, lo abbiamo già ricordato, Maria Luisa Colledani. Sono 2 settimane appunto di giochi paralimpici. Ambra Sabatini racconta a Giulia Zonca: a Parigi da atleti e non da reduci, ma non tutti l'hanno ancora capito. Oro paralimpico dei 100 metri a Tokyo, la sprinter sarà la portabandiera all'inaugurazione. Io ho i giochi senza il coach, negli altri paesi hanno i centri specializzati. Siamo rimasti un po' indietro. Il Giorno ospita una intervista a Roberto Vannacci, firmata da Stefano Brogioni, europarlamentare della Lega, sapete, con oltre 500.000 preferenze, indipendente in realtà nelle liste della Lega, tanto che ha presentato anche un suo movimento. Vannacci e il governo, è Forza Italia che vuole rompere. Bersani si deve scusare, qui il riferimento è al fatto che Bersani lo aveva insultato e che è stato condannato lo stesso Bersani a pagare una multa. Bersani si rifiuta di pagare questa multa e vuole andare a processo. E sulla possibilità di ritirare la querela, Vannacci dice: non ce l'ho con Bersani, che di me può pensare e dire ciò che vuole. Tanti, spesso a sproposito in mia assenza, esprimono opinioni al limite della decenza. Tuttavia, se Bersani mi chiedesse scusa pubblicamente, sarei pronto a chiudere la questione qui. E però il tema, quello dello Ius Scholae, perché è così ostile? E Vannacci risponde: a parte che non esiste in altri paesi europei, e poi noi ci basiamo sullo Ius Sanguinis, mentre gli Stati Uniti sullo Ius Soli, perché hanno fondato l'esistenza della loro stessa nazione sull'immigrazione, a differenza dell'Italia che ha una radicata storia di emigrazione. La cittadinanza italiana invece è frutto di un percorso di accettazione e condivisione di ideali, principi, cultura, conoscenza, storia, usi e costumi, e non si limita alla frequenza di 2, 3, 5 anni di scuola. E quindi la posizione di Vannacci, direi, è molto chiara. Vedremo nei prossimi giorni come proseguirà il dibattito. Il Giorno aggiorna, scusate il gioco di parole, anche sugli effetti dei cambiamenti climatici e soprattutto delle estreme, delle temperature molto calde, eccezionalmente calde di questa estate. Natura a rischio sulle Alpi Lombarde. Ghiacciai troppo social, e in quello in Valmalenco c'è stato un allarme proprio delle guide alpine: assalto dei cacciatori di selfie, spunta l'ISEA del numero chiuso, e andrebbe ridotto appunto l'accesso al ghiacciaio di Fellaria. Una curiosità la racconta Libero, Attilio Barbieri. Sapete che ci sono degli astronauti bloccati sulla stazione spaziale. In due bloccati nella stazione orbitante, il salvataggio spaziale sfuma per una tuta. Elon Musk voleva aiutare gli astronauti con una missione speciale, ma le divise della Boeing sono incompatibili con i veicoli di Elon Musk, quindi di SpaceX. Stefano Graziosi, che ho sentito anche ieri a 24 Mattino Estate sulla Verità, commenta l'intervento di Kamala Harris con un articolo intitolato «La candidata democratica promette futuri rosei come se non fosse al potere». La sfidante del tycoon annuncia tagli fiscali e vaghe soluzioni sulla carenza di alloggi. Sul fronte esteri, vi leggo testualmente perché io non ho capito cosa vuol dire, sul fronte esteri si bulla dei suoi flop. E è tutto un naturalmente molto infarcito di ironia, che nasconde una chiara critica, una posizione molto critica su Kamala Harris. E dice: da sottolineare infine la non eccessiva originalità di Kamala quando ha annunciato «sarò la presidente di tutti», chiuse virgolette, virgola, «come un Gualtieri qualunque». Vabbè. Passiamo all'Avvenire, che ha un approfondimento sulle carceri. Così le misure alternative prevengono le devianze e i nuovi reati. Sono in forte aumento i beneficiari di progetti portati avanti fuori dalle celle, ben 84.000 a fronte di 61.000 detenuti. La missione della messa alla prova riguarda in buona misura giovani italiani imputati per reati di lieve entità, e questo appunto poi fa diminuire, come abbiamo detto tante volte, la recidiva. Sul Venezuela ci sono delle brevi qua e là, ma il Manifesto ha un approfondimento, e anche qui 24 Mattina Estate, ieri Andrea Ferro ha intervistato una giornalista italo-venezuelana che ha spiegato molto bene come sia la questione, che oggi anche il Manifesto riassume. Sentenza Venezuela: Maduro vince stop. Decisione del massimo tribunale: chi non ci sta non sarà eleggibile. Ma peccato che la Corte Suprema venezuelana non sia un organo indipendente, ma scelto e a misura di dittatore, cioè di Maduro. Di nuovo niente verbali, continuano a non esserci verbali delle elezioni, e per Brasile e Colombia adesso la mediazione diventa difficile. dal Manifesto vi segnalo un divertente articolo, io non lo sapevo, di questo anniversario: 50 anni di Lupo Alberto, tra mondi animali e satira di colore blu. L'evoluzione della creatura di Guido Silvestri, dal Corriere dei Ragazzi alle campagne sociali. E vi segnalo invece la prima pagina dell'Unità, che pubblica la traduzione di un articolo di Gideon Levi, apparso su Haaretz, è molto critico con il segretario di Stato americano Blinken, che è reduce dalla nona visita in Israele, secondo appunto questo articolo di Haaretz, che a sua volta è da sempre molto critico con il governo di Netanyahu. Blinken segue la linea Netanyahu. E anche il Riformista ha in prima pagina la convention democratica, convention da Orbi. Harris attacca Trump sull'aborto, ma viene criticata per l'eccessiva attenzione riservata a The Donald. Tra l'altro Kamala Harris ha citato più volte, e altri lo hanno fatto alla convention democratica, quel programma Project 2025, da cui Trump ha cercato di distanziarsi, ma che sicuramente contiene alcune misure che limiterebbero molto, per esempio, i diritti delle donne, in particolare l'accesso alla fecondazione assistita e all'interruzione di gravidanza. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Per chi vorrà, ci ritroviamo innanzitutto subito dopo. Adesso c'è la trasmissione di Gigi, dopo il GR di Gigi Donnelli sull'Europa, come sempre interessantissima, visto che abbiamo parlato di imminente Commissione Europea. E poi, per chi vorrà, ci ritroviamo lunedì dopo il GR delle 7 per l'ultima settimana di 24 Mattina Estate. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.